siamo in ondina, super ondina. Bene, 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 cominciamo la trasmissione del mercoledì, come al solito all'insegna del gruppo Grilli Padova e dell'associazione Non Ci Credo. Questa sera abbiamo il nostro carissimo amico ospitone, ospitino, che è il buon...
Mario.
Il Marietto, che questa sera ci presenterà una delle solite puntate molto di intelletto, molto di ragionamento e da giramento di maroni, come al solito. Dunque... Questa sera avrei voglia di introdurre una cosetta, perché questa settimana abbiamo macinato un pochettino di odio, però un po' di fastidio, sì, quello lo diciamo francamente, nei confronti di, ora, lo so, c'è già gente che continua a dirci ecco, e bla bla bla, e non siete bipartisan, e rompete i maroni, solite robe, siete sinistroidi, così via.
Perché, allora, perché hai citato il ministro Maroni?
Giusto, non devo citare, lo chiamo Amenicoli.
Va okay? Bene.
Ci fanno girare gli Amenicoli per il semplice fatto, perché intanto oggi due persone che sono dello schieramento, diciamo, della parte del premier, mi hanno chiamato e detto sono abbastanza sullo schifato e vorremmo dire anche noi cosa pensiamo della storia del nucleare. Allora, noi al governo a questo punto abbiamo veramente un psicopatico di poco, però alla fine uno che va a dire, ok, che... può permettersi soprattutto di andare a parlare con un capo di uno stato estero e dire beh, possiamo fare questo bellissimo accordo sulle centrali nucleari senza passare per il Parlamento, dà abbastanza fastidio. Cosa che dà fastidio ancora maggiormente è il fatto che forse non sa, dicendo che noi ci toglieremo in questo modo dalle scatole il problema del petrolio, delle fonti fossili, che l'uranio non ne cresce in Italia e non c'è in Italia, quindi bisognerà comprarlo all'estero, e sapendo i prezzi dell'uranio che sono quasi triplicati negli ultimi 7 anni, forse qualche problemino anche di approvvigionamento nel lungo andare ce li avremo. Ricordiamo inoltre per tutti coloro che ci ascoltano che l'uranio, a quanto è previsto, fra 48 anni non ne avremo più, quindi può solo fare una cosa l'uranio, continuare a crescere di prezzo. Altra cosa, mi andrebbero molto bene le centrali nucleari, sono concordo anch'io, facciamo le centrali nucleari purché tutte le scorie vanno stoccate ad Arcore. Detto questo, cominciamo con la nostra puntatona fotonica. Mario, a te la presentazione della puntata odierna.
È una puntata un po' particolare quella di questa sera, come tante delle ultime che abbiamo fatto. Questa sera parleremo di spie. Noi volevamo parlare del caso Abu Omar per far capire alle persone che ascoltano come sia difficile, anche ai lettori che sono più attenti, come sia difficile conoscere la verità sulle scelte che gli stati fanno quando entrano in gioco dei grandi interessi. Questi interessi possono essere economici, possono essere politici, di compravendita di beni o anche di alleanze internazionali, e comunque vengono sempre prima della vita dei cittadini. Abu Omar è un cittadino egiziano, il suo vero nome è Hassan Mustafa Osama Nasr, è un prete, un imam come dicono i musulmani. Si è trasferito in Italia nel 1997 perché ha avuto l'asilo politico. Predica nella moschea di via Jenner a Milano. Dopo l'11 settembre del 2001 con l'attentato alle Torri Gemelle, è seguito dalla polizia italiana perché è sospettato di far parte di una rete internazionale che recluta terroristi.
Me coglioni, se vedi.
Eh sì. Leggendo la sua storia però ci siamo resi conto che non è possibile separarla da quella della storia del nostro paese e dei paesi che con il nostro hanno in qualche modo avuto a che fare, ovviamente gli Stati Uniti, ma anche la Libia, ne abbiamo parlato la settimana scorsa, Israele, i palestinesi, eccetera. Per cui questa sera ci muoveremo praticamente su due binari, su due strade. La prima strada segue la storia grande, quella degli stati, dei governi, quella delle alleanze,
okay.
Mentre la seconda strada seguirà invece quella, la storia personale dell'imam egiziano, di Abu Omar appunto, e vedremo che alla fine queste due strade magicamente si incontreranno, si intersecheranno come appunto per magia. È ovviamente una storia che nessuno può trovare sui libri, gli studenti non potranno sicuramente apprenderla. È una storia che si trova, e probabilmente anche solo in minima parte, nelle cronache nere, negli atti giudiziari, nelle inchieste di coraggiosi giornalisti, quelli che ancora sono rimasti, e soprattutto nelle teste di chi mantiene i segreti di Stato, a tutela, dicono loro, della presunta sicurezza nazionale, ma a volte anche a discapito della dignità di un paese. Le voci che sentiremo questa sera prevalentemente sono quelle di Andreotti e di Cossiga, che sono due persone che hanno molti segreti che custodiscono nella loro memoria.
No.
Allora, cominciamo con la storia. 6 anni fa, circa, il 17 febbraio del 2003, comincia la nostra storia. Mm-hmm. Quella mattina Abu Omar si sta recando nella sua moschea, quella di via Jenner, quando viene fermato da due persone. Uno si fa chiamare Ludwig, l'altro si dichiara semplicemente un amico di Bob. Poi vedremo come siamo venuti in mano, come la magistratura è venuta in mano di queste informazioni.
Già due che si chiamano così, però uno che è Ludwig van Beethoven e l'altro...
Un amico di Bob. Bob è un nome che bisogna tenere a mente perché avrà un ruolo molto importante verso la fine della nostra trasmissione. L'imam aveva avuto dei giorni difficili in quel periodo per via di telefonate continue che erano arrivate a casa sua e chiedevano sei tu Abu Omar oppure c'è Abu Omar in casa, e poi aveva anche notato un paio di volte che qualcuno era entrato in casa sua e ci aveva frugato, no? Sulla strada che sta percorrendo l'imam c'è anche un furgone bianco. I due individui, Ludwig e l'amico di Bob, lo fermano, mostrano un tesserino dei carabinieri, l'imam dirà che glielo hanno fatto vedere da lontano, quindi non è sicuro che fosse autentico, e dopo pochi attimi di contrattazione, di discussione con l'egiziano, dal furgone bianco scendono due mercantoni che si caricano di peso Abu Omar sul furgone. Viene picchiato, dice lui, in ogni parte del corpo fino a lasciarlo intontito sul fondo della vettura. Poi partono, il furgone bianco se ne va con il suo carico, con l'imam dentro, e vengono seguiti dalla macchina con Ludwig e l'amico di Bob. Ora, tutta questa operazione dura poche decine di minuti, 20-25 minuti. C'è una donna egiziana dall'altra parte della strada con due figlioletti che assiste alla scena e sarà poi la testimone, una delle testimoni molto impaurite, devo dire, della vicenda. Ecco, questo è l'inizio dell'avventura dell'imam. Ora però cominciamo a prendere l'altra strada, cioè andiamo a vedere... la vicenda nel suo carattere più generale. Tutte le faccende che hanno a che fare con un arabo prima o poi incrociano la storia dello Stato di Israele. La questione, come possiamo vedere bene anche in questi giorni, è comunque con la faccenda della Striscia di Gaza, è sempre presente. Anche l'Italia, dopo il 1945, dopo la Seconda Guerra Mondiale, forse per la sua posizione di frontiera tra l'Occidente e l'Oriente, è sempre stata in mezzo a guerre, a delle guerre strane che magari non erano dichiarate, probabilmente guerre senza eserciti in marcia, tranne forse ultimamente, ma guerre però a tutti gli effetti, soprattutto guerre di spie, come vedremo. Ma poi altri tipi di guerre, c'è stata la guerra fredda per esempio, una guerra fredda che ha provocato una tensione pazzesca tra gli stati occidentali, certo, e il blocco sovietico. C'è stata la guerra legata alla rivoluzione in Libia, 1969 con Gheddafi, c'è stato il continuo conflitto tra israeliani e palestinesi, il rapporto non sempre idilliaco, nonostante le apparenze, come vedremo meglio dopo, con gli stessi Stati Uniti d'America. Allora proviamo a cominciare dal principio. Il principio è il 1948. In quell'anno l'ONU stabilisce, con una risoluzione famosa, la 181, che la Palestina deve essere divisa in due stati, lo Stato di Israele e lo Stato arabo. C'è una lunga lotta armata che vede da un lato gli inglesi avevano un protettorato sul territorio dove doveva sorgere lo Stato di Israele, e i palestinesi che vi abitavano praticamente da sempre. Dall'altra parte c'era un esercito clandestino, un esercito israeliano, si chiamava la Ghana. Ecco, cosa c'entra l'Italia in tutto questo? Beh, vedremo che c'entra, e c'entra molto. A Roma, nel 1946, esplode una bomba davanti all'ambasciata inglese. Poco dopo, una nave carica di armi italiani, che sta per partire verso la Siria, viene sabotata da due agenti segreti israeliani.
Nei confronti del conflitto in Israele noi abbiamo avuto una posizione sempre difficile, perché una parte degli israeliani era intransigente, o si era con loro o si era contro di loro, mentre noi abbiamo sempre ritenuto che accanto al sacrosanto diritto alla sovranità e all'indipendenza di Israele bisognava riconoscerle quello dei palestinesi. Nel 1948 l'ONU aveva con un'unica decisione dato vita allo Stato di Israele e allo Stato chiamato arabo. Questo era un inadempimento del quale non potevamo non renderci conto, ma è stato a lungo un motivo di disorientamento e anche di confusione.
Questo era il gobbo?
Sì, credo che non ci siano dubbi sul proprietario di questa voce, è il divino Giulio, è Giulio
il
Andreotti.
Divino Thelma.
Il divino Thelma, no? Bene, quindi si capisce già dalle parole di Andreotti qual è la posizione italiana, è una posizione di equilibrismi, no? Nel non prendere posizione netta né da una parte né dall'altra. Tuttavia torniamo allo Stato, alla Palestina. La convivenza tra i due popoli, quello palestinese e quello israeliano, risulta subito difficile, addirittura impossibile. Nel 1967 il presidente egiziano Nasser dichiara pubblicamente che Israele va distrutto e comincia ad ammassare truppe ai confini di Israele, insieme a quelle della Giordania e della Siria. Sotto la guida del generale Moshe Dayan, lo ricorderete, quello che aveva una benda nera su un occhio, improvvisamente gli israeliani attaccano e in meno di una settimana sbaragliano le truppe avversarie, conquistando le alture del Sinai, la striscia di Gaza e tutta Gerusalemme. È la famosa guerra dei sei giorni. Cominciano così ad infoltirsi i campi profughi delle persone che sono state mandate via da questi territori, campi profughi che peraltro avevano già accolto i palestinesi che erano stati allontanati dalle proprie terre nel 1948, quando c'era stata la risoluzione dell'ONU. Questi campi sono in Siria, in Giordania e soprattutto in Libano. Di fronte a questa diaspora dei palestinesi nasce una organizzazione, la cosiddetta Organizzazione per la Liberazione della Palestina, che è conosciuta con la sigla OLP. Questa organizzazione è guidata da Yasser Arafat, il quale era un politico molto sottile che cercava di contare, appunto politicamente, attraverso i contatti con i paesi che erano importanti sia in Oriente ma anche in Occidente, e contemporaneamente di lottare contro lo Stato di Israele. Il gruppo dominante dell'OLP, quello di cui Arafat è il capo, si chiama Al-Fatah.
Bene, e l'Italia in questo caso, Mario? Come arriviamo? Lo vediamo dopo?
Facciamo una piccola pausa.
Facciamo una pausetta, dai, vi lasciamo con un brano che ha fatto storia, dai. Africa, Toto!
This thing that I've become.
lasciandoci il brano dei Toto, Africa, continuiamo la puntata sul caso Abu Omar, soprattutto di spionaggio a livello mondiale e le posizioni dell'Italia per quanto riguarda la politica estera. Mario, eravamo rimasti al giugno del 67, quindi alla fine della guerra dei sei giorni, se non mi ricordo male.
Sì, mi hai chiesto l'Italia cosa c'entra in tutto questo. C'è una specie di proprietà transitiva. Israele è fortemente legato agli Stati Uniti, grazie anche alla numerosa, potente e influente colonia di ebrei che abita in quel paese. E anche l'Italia, a seguito di quello che è successo nella Seconda Guerra Mondiale, anche l'Italia è fortemente legata agli Stati Uniti. Ma l'Italia contemporaneamente ha anche bisogno del petrolio arabo e quindi la sua politica deve tenere conto di questi due aspetti. Qualcuno l'ha definita la politica della moglie americana e dell'amante araba. Certo è che in questa situazione poco chiara il nostro paese diventa un possibile bersaglio per gli attentati dei palestinesi. Infatti la strategia degli attentati era stata scelta da Al-Fatah per sollevare agli occhi del mondo il problema ed il dramma delle popolazioni palestinesi. C'è un'altra potente organizzazione che nasce all'inizio degli anni 80, degli anni 70, scusate, in Palestina. Si tratta di Settembre Nero. Nel settembre del 1970, Re Hussein di Giordania, dopo un attacco dei Fedayeen che cercavano di togliergli il potere, aveva fatto espellere migliaia di palestinesi dal proprio territorio per paura di attentati e di ritorsioni. C'erano stati davvero molti, molti morti. Da qua l'organizzazione prende appunto il nome di Settembre Nero. Settembre Nero è specializzata in azioni terroristiche. Sicuramente la più famosa è quella che vide protagonisti gli atleti israeliani durante le Olimpiadi di Monaco di Baviera del 1972. Credo che tutti sappiano come è andata a finire. I Fedayeen sequestrano 11 ostaggi israeliani. Due vengono ammazzati subito perché oppongono resistenza. Gli altri vengono portati in un aeroporto militare dove è pronto un aereo per portar via tutti. C'era un accordo con il governo tedesco, ma la polizia tedesca interviene, convinta di riuscire a liberare tutti. Attacca e succede il disastro. Muoiono 5 sequestratori, un poliziotto e tutti gli ostaggi. 17 morti, ma le Olimpiadi proseguono quasi come se non fosse successo niente. Vorrei ribadire un concetto importante. La strategia del terrore è stata una scelta meditata. Il suo scopo era quello di dare risalto alla questione palestinese, di non farla dimenticare, perché il pericolo era che finisse come nel 1948, quando tutti si erano dimenticati degli arabi, dei profughi, dello Stato di Palestina che non era mai potuto nascere. Sull'esistenza di questo rischio di una amnesia collettiva erano d'accordo tutte le formazioni politiche palestinesi, anche quelle, come per esempio quella di Yasser Arafat, non violente. D'altra parte, Settembre Nero non è che abbia agito soltanto in Germania, si era fatto vivo perfino in Italia. Nell'agosto del 1972, quindi nello stesso periodo delle Olimpiadi tedesche, 4 cisterne dell'oleodotto Trieste-Monaco saltano per aria. E nello stesso mese succede un fatto abbastanza curioso. Ci sono 2 turiste inglesi che passano una vacanza a Roma, dove conoscono 2 giovanotti arabi con cui passano un po' del loro tempo. Questi, nel momento in cui le 2 inglesi prendono un aereo israeliano per recarsi appunto in Israele, regalano loro un mangianastri. Mangianastri è una vecchia struttura, no, che serviva per sentire dei nastri, appunto delle cassette.
Paleolitico.
È paleolitico, esatto. Però nel mangianastri c'è una carica di tritolo. Per fortuna questa carica esplode troppo presto, quando l'aereo è ancora in fase di decollo. Il pilota quindi riesce a riportarlo a terra e non muore nessuno. Ci sono, mi pare, 4 o 5 feriti, niente di più. I 2 attentati, quello dell'oleodotto e quello dell'aereo, sono rivendicati da Settembre Nero. Ora, sono dei segnali, non è successo niente di irreparabile, cioè rispetto a quello che è successo a Monaco non è assolutamente nulla, però questi segnali fanno paura e lo Stato italiano allora decide di intervenire, di fare qualcosa. E lo fa affidando la missione ad un colonnello dei carabinieri, uno di quelli tosti che dirige il servizio segreto in Medio Oriente. Si chiama Stefano Giovannone. In quel periodo ministro degli esteri è Aldo Moro, il quale si accorda segretamente con i palestinesi, in primo luogo con Arafat, ma poi anche con tutti gli altri. E nasce il cosiddetto accordo Moro, che possiamo riassumere più o meno così. Noi chiudiamo un occhio sui terroristi che sono o che transitano il nostro paese, e voi lasciate in pace l'Italia e non fate attentati. A condurre le trattative con i palestinesi è proprio il colonnello Stefano Giovannone. Ora la domanda è: come si fanno a sapere queste cose se sono degli accordi segreti? Beh, quando Moro sarà rapito dalle Brigate Rosse, egli scriverà alcune lettere che sono rimaste famose. In una di queste invita esplicitamente lo Stato a trattare coi terroristi, a scambiare i prigionieri, come del resto era stato fatto a suo tempo con i palestinesi. Adesso sentiremo di questa politica quello che dice Aldo Giannulli. Giannulli è uno storico.
Da quel momento inizia una diplomazia parallela, nella quale c'è una diplomazia ufficiale di quasi completo allineamento all'Alleanza Atlantica, ma c'è anche una diplomazia coperta, svolta essenzialmente dai servizi e protesa a mantenere rapporti privilegiati con il mondo arabo, palestinese in particolare, ma arabo in generale. Inizia quello che verrà definito la politica della moglie americana e dell'amante araba, e di crescenti dissensi, crescenti attriti fra l'Italia e gli Stati Uniti.
Me coglioni, userei dire.
A noi sembra che i rapporti siano sempre stati ottimi, lo hanno sempre detto tutti. In realtà questa scelta di cui appunto Giannulli parla non può far felici gli americani, e quindi i rapporti si deteriorano, anche perché succedono delle cose veramente molto molto strane. Ricorderete le due inglesi, l'aereo? Bene, i due ragazzi che avevano consegnato la bomba vengono arrestati, ma dopo qualche mese vengono scarcerati e svaniscono nel nulla. Nel 1973, l'anno dopo, due iraniani vengono fermati a Fiumicino, hanno addosso pistole e bombe a mano, vengono scarcerati e svaniscono nel nulla. Poco dopo vengono arrestati cinque membri dell'OLP che hanno in casa due lanciamissili terra-aria. Quindi non delle bombette da fare un po' di rumore.
Ah, giusto così per festeggiare il fine anno.
Esatto. Si ipotizza che vogliono abbattere un aereo israeliano. Vengono mandati sotto processo, a due viene concessa la libertà provvisoria. Questi due sono accompagnati dallo stesso colonnello Giovannone in Libia. Gli altri sono condannati a 5 anni dopo un processo che si tiene a porte chiuse e vengono scarcerati dietro il pagamento di una cauzione di 20 milioni di lire. Qualcuno paga questa cauzione e anche di loro non si saprà più nulla. Sono dei fatti abbastanza strani, quindi è legittimo che gli americani si siano un tantino incazzati di queste situazioni. L'accordo Moro quindi funziona e per alcuni anni l'Italia rimane fuori dagli attentati palestinesi. Però gli israeliani cosa fanno? Loro non ci stanno di sicuro. L'aereo che aveva portato in Libia i due terroristi liberati, quelli che avevano i lanciamissili, cade un paio d'anni dopo a Marghera. I membri dell'equipaggio muoiono. Il sospetto che dietro questo incidente ci fosse il Mossad è molto forte. Ricordiamo che il Mossad è il servizio segreto israeliano, uno dei servizi segreti più organizzati al mondo.
No, veramente è per ora sulla scala globale è il numero uno,
ecco.
Ormai da 10 anni.
Perfetto. A proposito di questo aereo che cade, di questi morti, dell'equipaggio che ci sono, ci sarà un processo durante il quale il capo del Mossad stesso viene accusato di strage, mentre ci sono 6 ufficiali del SISDE. Il SISDE rappresenta il servizio segreto italiano.
Ecco, Mario, scusa se ti interrompo.
Prego.
Precisazione. Il SISDE e il SISMI erano due entità di servizio segreto che erano presenti in Italia. Il SISDE si occupava dei servizi di informazione e sicurezza per la parte civile. Il SISMI invece dal punto di vista militare. Questo, grazie al governo Berlusconi, è stato conglobato in un'unica entità. Ora, va ricordato che la maggior parte degli stati esteri ci ha sempre riconosciuto un gran pregio dei servizi segreti italiani assieme a quelli inglesi, proprio perché sono separati per il tipo di target che si vuole raggiungere, cioè c'è il servizio segreto civile e militare, e noi invece siamo riusciti a distruggere anche l'unica cosa che a quanto pare funzionava decentemente. Mario?
Ecco, vedremo come funziona decentemente, no?
E infatti...
Allora, durante questo processo, appunto, ci sono anche 6 ufficiali del SISDE, appunto, quindi questo ramo, diciamo, del servizio segreto italiano, che vengono messi sotto accusa per aver depistato le indagini. Si comincia a intrecciare a questo punto le storie, no, tra i vari servizi segreti. Beh, come è più che ovvio, vengono tutti assolti perché il fatto non sussiste. Insomma, la parola d'ordine è non entrarci per niente, o quantomeno entrarci il meno possibile. Gli interessi di Stato vengono prima di ogni altra cosa. In Israele, nel frattempo, al governo c'è Golda Meir, che non era un fulgore di bellezza. Lei stila una lista di nomi, la lista Meir. Ci sono tutti i terroristi che hanno partecipato all'attentato di Monaco, quello in cui sono stati uccisi gli 11 atleti israeliani. L'ordine è inequivocabile, vanno eliminati tutti.
Goldemeier.
Per farlo, il primo ministro israeliano crea addirittura un gruppo speciale all'interno del Mossad, che viene chiamato Comitato X. Per cui se il Mossad è il primo in lista, figuriamoci chi c'era dentro questo
Mossad. C'era Wolverine, no? C'era Tempesta dentro il Comitato,
esatto.
X.
Dal 1972 al 79 c'è una guerra vera e propria che è chiamata la guerra degli spettri, perché non si sa chi sia, non si sa che cosa succede. Il primo nome della lista viene rintracciato proprio in Italia, è un poeta e un traduttore, ma è anche un cugino di Arafat e rappresenta l'OLP in Italia. Viene ucciso nella drone di casa sua con 11 colpi di pistola.
Così per star sicuri.
No, esattamente il numero degli atleti che erano stati uccisi a Monaco di Baviera. A questo punto ci chiediamo, e Abu Omar che fine ha fatto?
Scusa,
no?
Infatti,
quindi torniamo adesso, non indietro ma in avanti nel tempo, torniamo a Milano al nostro imam Abu Omar. Il suo trasporto è molto complicato, il viaggio dura diverse ore anche con cambi di mezzi. La moglie torna a casa e comincia a telefonare agli amici in giro per cercarlo, ma senza nessun risultato. Sentiamo il racconto di Abu Omar.
Il viaggio dura circa 4 ore. Io non vedevo né sapevo niente, tuttavia penso che il viaggio sia durato circa 4 ore. La vettura si fermò. Uno di loro mi prese per i piedi e un altro per le spalle. Mi misero dentro un'automobile o un aereo, non ne sono sicuro, non ricordo molto bene. Dopo questo nuovo spostamento passarono circa 3 ore. Dopodiché questa seconda vettura si fermò. Mi fecero entrare in un posto, ma io non so quale fosse, in quanto avevo il volto coperto. Lì non so che cosa successe, se non che mi lasciarono circa 10 minuti per terra. Dopo tale lasso di tempo, sentii un rumore di passi che si dirigevano verso di me. Erano circa 8 o 10 persone, comunque molti. Mi fecero alzare e mi tolsero i legami di plastica dalle mani e dai piedi. Tagliarono i miei vestiti, ma non lo fecero con le mani, bensì con ciò che mi sembrava essere un coltello o delle forbici. Mi tolsero tutti i vestiti e restai completamente nudo, a eccezione del volto, che rimase coperto. Cominciarono a mettermi addosso altri vestiti, ma non so quali fossero. Poi sentii che uno di loro mi infilò qualcosa nell'ano, ma non so cosa. All'improvviso mi fu levato il cappuccio dal volto e mi trovai davanti a un gruppo di 8 o 10 persone, tutte con lo stesso vestito, come quello delle forze speciali. Mi coprirono interamente il volto, dalla testa fino alla barba, con un nastro adesivo, e lasciarono solamente un'apertura per la bocca e una per il naso. Il resto del viso invece fu interamente avvolto dal nastro adesivo, senza che ci fosse niente di isolante, un tessuto o qualcos'altro, che impedisse il contatto tra il nastro e il mio volto. Dopo avermi messo il nastro, mi legarono mani e piedi e mi portarono in un posto freddissimo, tanto che ebbi la sensazione di essere in un frigorifero. Sentii note di musica classica per qualche minuto, poi scomparvero in quanto mi otturarono l'orecchio con qualcosa, tanto che non sentii più niente. Dopodiché l'aereo si mosse e a quel punto ebbi la conferma che mi trovavo effettivamente in un aereo, in quanto sentii il petto contrarsi. Il viaggio fu molto lungo e durò parecchie ore. Penso che fossero 8, ma non so esattamente. Quando mi fecero scendere sulla pista dell'aeroporto, sentii 2 cose. Primo, il richiamo alla preghiera. Nell'Islam, un simile richiamo è pronunciato 5 volte al giorno. Quello che udii, in particolare, era distinto rispetto agli altri 4, in quanto sentii: la preghiera è migliore del sonno. Ora, questa frase è pronunciata solo in occasione della preghiera dell'alba. In questo modo, ebbi la certezza che era l'alba, intorno alle 3 o alle 4 di mattina. La seconda cosa che sentii fu una persona dire in dialetto egiziano «sali», al che capii senza dubbio che mi trovavo in Egitto.
La cosa strana di questa deposizione di Abu Omar è la durata del viaggio di 8 ore. Uno dice, ma come? Da Milano fino in Egitto ci vogliono 8 ore. vedremo che cosa in realtà è successo. Ora, abbiamo già detto che in Italia Abuomare è sospettato di reclutare dei terroristi e per questo la Digos, quella di Milano, lo tiene sotto osservazione. È stato arrestato per questo? No. È stato rapito e portato in Egitto.
Close your eyes, give me your hand, darling. Do you feel my heart beating? Do you understand? Do you feel the same? Am I only dreaming? Is this burning an eternal flame? I believe it's meant to be, darling. I watch you when you are sleeping. You belong with me.
Una vita e mezza fa, ma va benissimo comunque. Dunque, dove eravamo rimasti, Mario?
Eravamo rimasti a Milano, ma adesso facciamo un salto nel Nord Africa. Ci trasferiamo...
Hai rotto le balle però questi salti.
In un paese di cui tu hai parlato a lungo la settimana scorsa, a proposito della faccenda ustica.
Oh, my friend.
Andiamo in Libia.
L'amico Gheddafi.
Alla fine degli anni 60 la Libia è in mano alle potenze europee. Anche se è una monarchia indipendente, sono in realtà i cittadini europei, soprattutto i francesi e gli inglesi che l'avevano colonizzata e poi gli americani, che dominano la scena sociale ed economica. Soprattutto da quando nel 1959 si scoprono dei giacimenti petroliferi considerevoli nel sottosuolo. Ci sono anche parecchi italiani, 15.000 circa. Al comando del paese c'è un re, una monarchia costituzionale, il re si chiama Idris I. Nel 1969 un gruppo di ufficiali nasseristi, cioè di militari che seguivano le indicazioni del presidente egiziano Nasser, prende il potere con un colpo di Stato che non fa neanche un morto, è un colpo di Stato assolutamente incruento. Il colonnello Muammar Gheddafi è il capo, viene eletto provvisoriamente, lo metto tra virgolette, capo dello Stato, incarico che ricopre ancora oggi. Lui espelle gli europei che vivevano spesso come colonizzatori, nazionalizza, lo farà più tardi nel 74, le compagnie petrolifere americane, dichiara il proprio odio verso Israele e consente la creazione di campi di addestramento nel deserto per tutte le organizzazioni di liberazione come l'OLP, come l'IRA, come i separatisti baschi, e fa perfino arrivare le famose pantere nere americane che in quegli anni, no, dominavano la scena negli Stati Uniti. L'Italia, con l'espulsione dei suoi connazionali, ne resteranno circa 2000 in Libia, di quelli che c'erano, dovrebbe essere veramente molto ma molto arrabbiata col colonnello, e invece no, perché c'è di mezzo l'approvvigionamento del petrolio, che conta di più di qualche migliaio di italiani espulsi, spesso probabilmente ha ragione. Le politiche energetiche in quel periodo, nel dopoguerra diciamo, sono gestite in Italia dall'ENI. L'ENI era stata diretta da Enrico Mattei. Enrico Mattei, in tema di politica energetica, aveva delle idee completamente diverse da quelle che erano desiderate dalle multinazionali americane del petrolio, e inizia una trama di rapporti diretti con i paesi produttori, saltando le multinazionali. Questa impostazione, questa piattaforma, sarà seguita anche nel futuro dai governi italiani. Enrico Mattei nel 1962 muore e viene ucciso da una bomba che fa saltare il suo aereo. Adesso ascoltiamo di nuovo Aldo Giannulli, lo storico che abbiamo sentito prima, vediamo cosa ci dice di questo periodo.
Ma prima c'è una personcina che abbiamo in radio.
Benissimo.
Il collegamento telefonico lo mettiamo un attimo, Pronto?
È pronto.
Oh caro, c'è il Don Albino,
sì,
Bizzotti,
caro.
Qui. Albino, ma teniamo cerca per un semplice fatto, perché prima abbiamo introdotto la puntata col discorso del nucleare.
Anche voi altri.
Eh sì,
e
perché
così, senza saperlo, voi non ascoltate me, io non ho tempo di ascoltare
come
voi.
Come
no? Noi ascoltiamo con molta attenzione.
Oggi a mezzogiorno, da mezzogiorno in poi mi ha sentito imperversare sul nucleare, e adesso sentono voi imperversare sul nucleare. ridete voi.
No, c'è poco da ridere.
C'è poco da ridere.
E questo è il problema delle nostre sovrapposizioni. D'altra parte, ognuno ci dà il meglio che può, ma mettersi d'accordo su tutto sarà mica sempre facile.
Ognuno ha i propri impegni. Albino, ehi. Mario infatti mi ha informato di una cosa, ha detto guarda che il Don Albino Bizzotto, qui beati costruttori di pace, fanno una bellissima cosa domenica.
Certo.
E allora discutiamone di questa cosa, no?
Allora, lì avete trovato un foglio di carta?
Qua no, infatti c'è un piccolo...
Io l'ho lasciato oggi un foglio di carta.
E adesso picchiamo chi...
Va bene,
chi
domenica
cosa.
Prossima allora... nella sede qui di Beati Custodi di Pace, dalle 9:30 fino alle 5 della sera, con un intermezzo di pranzo, che per chi ha bisogno lo si fa qua, per chi viene da distante certamente lo si fa qua, e faremo questo incontro con due esperti che sono Gianni Tamino e Mario Agostinelli di Milano. Mm-hmm. E faremo proprio un incontro, però confronto, non le due conferenze, l'ascolto di due conferenze, ma un incontro di confronto con le varie tipi di posizione, per chi nel nucleare ci crede sul serio, perché è la scienza ed è l'energia pulita, perché conviene per vari motivi, per chi invece fa gli affari come il grande business, sia di governo, sia di varie società grosse, è un affare grosso dove girano tanti soldi, quindi con un controllo molto centralizzato, non soltanto certo. Dell'energia dopo, ma anche degli affari per fare le centrali nucleari, e poi invece quelli che non credono molto né alla modernità, ma alla necessità di governare il territorio con energia pulita, sì, ma anche una energia governata più possibile da chi la produce, molto vicino, e quindi non più una energia da cui dipendiamo solamente dal fonti prodotte a livello statale, insomma.
Bene, quindi ricordiamo l'appuntamento, a che ora, Albino?
Dalle 9:30 di domenica,
sì,
fino alle 5 della sera.
È meglio prenotarsi, Albino?
Ma se qualcuno si ferma al pranzo, sì.
Ecco, lo diciamo.
Perché così sappiamo anche delle persone quante sono e quindi in qualche modo facciamo fronte. Però siamo sempre stati abbastanza elastici, abbiamo sempre affrontato stoicamente, ma anche epicureicamente, il problema del pranzo.
È perfetto.
Come volete. Volete che, scusate l'erudizione, vero?
Babbo, ma Albino, c'è qualche numero che vuoi dare? Se qualcuno vuole chiamare per prenotarsi.
Ah beh, sì, 049
sì?
80 70 522.
Bravo Albino.
Ricordo anche il
via mail beati@libero.it.
Beh, ma ricordiamo che c'è il sito www.beati.org. No, dove ci sono tutte le indicazioni.
Sì.
E visto che ci sono, faccio uno spot anche per noi come gruppo, anche sul nostro sito c'è un link a quello di Beati Costruttori di Pace.
Perfetto.
E quindi anche da noi si può entrare nell'informazione.
La qualcosa, la rete funziona.
Sì, deve funzionare.
Va bene.
Albino,
grazie,
un bacione.
Albino.
Buona trasmissione.
Ciao, grazie. Ciao. Grazie.
Ciao.
E ringraziamo Albino. Mario,
perfetto.
Eravamo rimasti, se
sì,
non mi ricordo
allora,
male, qualcosa noi?
Riprendo un attimo la faccenda, no? Cioè, eravamo rimasti che la politica italiana energetica che era stata stabilita, diciamo, da Mattei, era quella di andare direttamente a rifornirsi presso i paesi produttori di petrolio, senza passare attraverso le multinazionali. E stavo dicendo, appunto, che possiamo ascoltare la voce di Aldo Giannulli, questo storico che, appunto, ci dice qualcosa.
Questo rapporto con i paesi arabi, che nasceva da una politica economica condotta, da scelte di politica economica condotte attraverso l'ENI, e dà luogo anche a sensibilità nell'ambiente democristiano che era vicino a Mattei, a una sensibilità più favorevole al rapporto con gli arabi, ad una politica mediterranea. In questo Fanfani, per esempio, assume delle posizioni che in una certa fase determinano anche la diffidenza, la netta diffidenza da parte degli americani.
Ecco, questa politica non è una politica scritta sulla carta, è una politica che si può vedere giorno per giorno nei fatti, come quello per esempio che avviene il 22 marzo del 1971. Nel porto di Trieste c'è una carica che è piena zeppa di armi. Sono armi degli inglesi e dei francesi che vengono spedite in Libia ad un gruppo vicino alla Re Idris che vuole tentare un colpo di Stato contro Gheddafi. Ma arriva una telefonata che avvisa la polizia. La nave viene sequestrata immediatamente. La soffiata arriva dal SID, cioè dai servizi segreti italiani, e quindi il colpo di Stato non si fa più.
Da questo momento nasce un rapporto privilegiato che però è essenzialmente un rapporto coperto, occulto. E così nel 1972 il governo Andreotti promuove un'insolita transazione con Libia, cedendo alcuni armamenti. Si trattava in particolare di una partita di 100 carri armati, in cambio di forniture privilegiate di petrolio all'ENI. La cosa verrà risaputa successivamente e darà adito a uno scandalo internazionale.
In questo modo i rapporti tra i paesi si modificano, cioè da nemici che erano, Italia e Libia diventano dei paesi amici basati esclusivamente sui rapporti commerciali. Iniziano regolari scambi di armi e di tecnologia in cambio di petrolio. Andreotti dirà in una intervista che è rimasta abbastanza famosa che trafficare in armi non è bello, ma se vengono prodotte bisognerà pure venderle a qualcuno. Beh, comunque possiamo dire tutto di Andreotti, ma non che gli manchi il senso dell'umorismo, no? Allora, tutto procede fino al 1974, quando Gheddafi nazionalizza le compagnie petrolifere americane. Ora, a dare gli accordi, come accennava lo storico che abbiamo sentito prima, a dare notizia degli accordi tra Italia e Libia, di questi accordi segreti, è un giornalista che si chiama Mino Pecorelli, direttore del giornale OP, Osservatorio Politico. È stata una figura quanto mai ambigua. Qualcuno addirittura sostiene che fosse al servizio, al soldo dei servizi segreti, per calunniare e ricattare i politici scomodi. Verrà ucciso in strada a Roma nel 79, ma non si sa da chi. I suoi legami con i vertici dei servizi, la sua iscrizione alla loggia massonica P2 di Licio Gelli, ma anche la frequentazione di ambienti dell'estrema destra, lasciano il delitto Pecorelli ancora avvolto nel mistero. Ma le dichiarazioni che Pecorelli fa fanno nascere un 48. Nascono dei contrasti molto seri tra Andreotti, che era capo del governo, e Aldo Moro, che era ministro degli esteri, e vengono lanciati i sospetti che gli accordi, questi accordi segreti Italia-Libia, nascondano in realtà delle tangenti molto grandi alla Democrazia Cristiana, sia da parte dell'ENI, che riceveva il petrolio, sia da parte dei produttori di armi, che appunto le vendevano. Ma nonostante questo scandalo, che poi si trasformerà in uno scandalo ovviamente internazionale dal momento che si tratta di due paesi diversi, nonostante questo, i rapporti Italia-Libia si mantengono ottimi. Addirittura Gheddafi ad un certo momento acquista il 10% delle azioni della Fiat. E rimangono tali fino al 1986, quando, dopo un raid aereo americano partito dalla base di Sigonella in Sicilia, spedisce due Scud verso Lampedusa per rappresaglia. Ma questa è una storia che racconteremo, successivamente.
Cioè il terrore.
Sai, mandare anche un'arma che non può fare danni contro un altro paese non è molto...
Ma la rappresaglia, hai capito? Cioè io ti bombardo, io ti tiro giù un'isola. Cioè...
Ecco, comunque dopo parleremo di queste cose tra qualche minuto. Gli oppositori di Gheddafi ovviamente ci sono anche in Libia, e abbiamo visto prima che addirittura c'erano quelli che volevano tentare un colpo di Stato, e molti di questi oppositori fuggono all'estero, una parte di questi finisce anche in Italia, e così nasce una lista di nomi, esattamente come aveva fatto Golda Meir, no? La fa anche Gheddafi, anche questi nomi devono sparire per sempre. Siamo nel 1980, è un anno cruciale, ne abbiamo parlato anche la settimana scorsa, nel 1980 esplode anche la bomba nella stazione di Bologna. Nel 1980 in pochi mesi avvengono una serie di uccisioni, o di tentativi di uccisione, a Roma. Un dissidente libico viene ammazzato nel suo albergo, al collo gli mettono un fazzoletto di carta con scritto «Fuggire dal paese non serve, i comitati popolari sono dappertutto». A Milano viene ucciso Ezzedine Laderi, un profugo libico reclutato dal SID e successivamente anche dalla CIA con il criptonimo di Fonte Damiano, era piuttosto noto, che svolse il ruolo di interprete nei primi contatti in Medio Oriente tra i brigatisti italiani ed esponenti delle organizzazioni palestinesi. Nel 1981 fa impressione l'agguato a due libici perché è avvenuto nell'aeroporto di Fiumicino tra la folla. Il bilancio finale è di 7 morti e 2 feriti. Le forze dell'ordine arrestano 7 persone, alcune addirittura confessano, ma vengono rilasciate dopo poco tempo. Gli accordi funzionano. Ora, come facevano i libici a sapere delle persone residenti nel nostro paese e di tutte le altre che sono decine che vengono uccise in quel periodo in tutta Europa? C'è un'inchiesta condotta dal giudice Priore, e questa inchiesta dimostrerà che i nostri servizi segreti avevano fornito alla Libia di Gheddafi l'elenco dei libici residenti in Italia. E Abu Omar che fine avrà fatto?
Infatti cioè adesso c'è stato sto excursus mentale, ma...
Lo abbiamo lasciato in Egitto, è appena arrivato in Egitto. Allora noi ascoltiamo quello che ci racconta una volta arrivato là.
Dopo che mi ebbero spogliato di tutti gli indumenti qui in Egitto, mi diedero degli abiti azzurri come quelli che si fanno indossare ai prigionieri. Poi mi legarono le mani dietro la schiena, mi bendarono e mi fecero entrare in una stanza. All'interno una persona cominciò a parlarmi in dialetto egiziano. Mi chiese il nome, i miei dati personali, da quanto ero lontano dall'Egitto. Insomma, le solite cose, dove sei andato e così via. Poi mi disse, Osama, ci sono due persone molto importanti nella stanza e una di loro vuole parlare con te. E quando questa personalità di spicco cominciò a parlare con me, pensai, a giudicare dalla sua voce, che fosse l'attuale ministro degli interni, il generale Habib El Adli. Mi chiese, Osama, mi senti bene? Gli dissi sì. Ti farò una sola domanda e voglio da te solo una risposta, concisa e secca.
accetti di tornare in Italia subito con lo stesso aereo e in cambio di lavorare per noi? Risposi no. Prima che potessi proseguire mi disse: stai zitto, non dire più una parola. Dopo aver rifiutato di lavorare per loro,
tre giorni dal rapimento dell'imam. La moglie denuncia la sua scomparsa alla polizia. Pochi giorni dopo, un agente della CIA racconta che Abu Omar è stato visto nei Balcani mentre cerca di raggiungere l'estremo oriente per partecipare alle guerre in corso, ma non è vero. Le indagini hanno degli intoppi strani. La richiesta del traffico telefonico, fondamentale per capire cosa era successo, che impiega 7 mesi per essere evasa, porta alla data sbagliata, il 17 marzo invece del 17 febbraio del 2003. La richiesta viene ripetuta, ma viene ripetuta solo 4 mesi più tardi, nel febbraio del 2004. È passato un anno dal rapimento e non si è mosso ancora assolutamente niente.
Dopo aver rifiutato di lavorare per loro, mi portarono in un altro posto nello stesso edificio. Lì cominciarono le indagini e le torture. Mi fecero entrare in una stanza lunga circa 2,5 metri e profonda circa 1,5 metri. In quella stanza, d'estate, le temperature arrivavano a 50 gradi centigradi, mentre d'inverno scendevano sotto zero. Successivamente venni a sapere che quell'edificio era dei servizi di intelligence egiziani. Vi restai per 7 mesi, dall'alba del 18 febbraio 2003 al 14 settembre dello stesso anno. 7 mesi. Durante tutto quel periodo restai con le mani legate e gli occhi bendati. La maggior parte o la totalità dei 7 mesi che passai nell'edificio dell'intelligence egiziano furono segnati da interrogatori e da torture. Dopo i violenti interrogatori e le torture a cui ero stato sottoposto per 14 mesi, i servizi di sicurezza egiziani si resero conto che non avevo niente a che vedere con gruppi, terrorismo o altro, sia in Egitto, prima che partissi, che all'estero. Mi dissero: contro di te non c'è nessuna accusa e nessuna causa intentata. Dunque mi liberarono ad una condizione: non devi assolutamente dire a nessuno che sei stato rapito. Di alla gente e alla procura generale che sei venuto in Egitto di tua spontanea volontà. Sei andato all'aeroporto di Milano, hai comprato un biglietto aereo per l'Egitto, sei atterrato all'aeroporto del Cairo e hai chiesto di parlare con la sicurezza dell'aeroporto per poter vivere in Egitto. Non dire a nessuno che sei stato rapito e non telefonare a tua moglie in Italia, ai tuoi amici o a chiunque altro. Quindi mi fecero uscire.
Abu Omar esce dopo 14 mesi di carcere. Siamo nel settembre del 2004. Come chiunque avrebbe fatto, per prima cosa chiama la moglie, a cui racconta tutto. E lo racconta anche a diversi amici. Tra questi ce n'è uno che è indagato per terrorismo. La polizia italiana e quella egiziana ascoltano tutto. Così l'imam torna in carcere, sempre in Egitto.
Once there was this kid who got into an accident and couldn't come to school, but when he finally came back, his hair had turned from black into bright white. He said that it was from when the cousin smashed his soul. Girl who wouldn't go and change with the girls in the change room, and when they finally made her, they saw birthmarks all over her body. She couldn't quite explain it, they'd always just been.
come directly home right after school. And when they went to their church, they shook and lurched all over the church floor. He couldn't quite explain it, they'd always just gone there.
Torniamo in onda. Mario?
Allora, parlavamo dell'accordo Moro. Il 17 dicembre del 73 sembra che questo accordo salti per aria. A Fiumicino un comando di palestinesi assalta un aereo della Pan Am, una compagnia americana, con mitra e bombe al fosforo. La polizia aeroportuale interviene e uno di questi agenti viene ucciso. Gli altri vengono caricati su un aereo della Lufthansa insieme ai passeggeri. È un massacro, ci sono 28 morti. E l'accordo? L'accordo esiste, ma l'accordo è siglato con Arafat, con Al-Fatah e la parte della OLP che vede nel dialogo la strada per ottenere dei risultati. Ci sono poi frange estreme, come quella che abbiamo visto di Settembre Nero che firma l'attentato di Fiumicino. Ma questi, alla fine, rimangono comunque degli episodi molto sporadici e abbastanza eccezionali. Insomma, all'Italia, dal punto di vista del terrorismo palestinese, andrà comunque molto meglio che agli altri paesi europei. Tuttavia, questa guerra segreta, sotterranea, è veramente un bordello, perché non solo si scontrano gli stati, i servizi segreti, i movimenti di liberazione, ma si scontrano tra di loro anche fazioni che sono interne ai singoli movimenti che lottano tra di loro. E tuttavia anche nel nostro paese ci sono degli attentati e ci sono dei morti ammazzati. Il 17 giugno dell'82 a Milano viene ucciso un giornalista palestinese e poche ore dopo a Roma il numero 2 della OLP in Italia salta per aria nella sua macchina. Questi due attentati sono rivendicati a New York dalla Organizzazione per la Resistenza Ebraica. La risposta arriva il 9 ottobre. Un comando assalta la sinagoga di Roma e apre il fuoco con i mitra sui fedeli. Per fortuna c'è un solo morto, ma è un bambino di 2 anni. Ci sono 37 feriti. L'impressione di questo attentato è stata veramente enorme nel paese. La rivendicazione è di Abu Nidal. Torniamo intanto a Milano. Torniamo ad Abu Omar. Siamo nella primavera del 2004 e cominciano le indagini. Le indagini cominciano solo allora perché cambiano padrone e vengono assegnate a due pubblici ministeri che si chiamano Armando Spataro o Spataro e Ferdinando Pomarici. Questi si rendono conto che si tratta di una storia di servizi segreti e quindi cominciano a controllare il traffico telefonico della zona in quel giorno. Ci sono 10.000 chiamate da quella zona. Ma il numero di quelli che hanno parlato tra di loro nella stessa zona, che hanno comunicato tra di loro, sono soltanto 17. Che cosa hanno in comune queste 17 chiamate, questi 17 cellulari? La comune è il fatto che le carte SIM sono state comprate tutte nello stesso periodo, che tutte quante hanno finito di essere utilizzate pochi giorni dopo il sequestro dell'imam e soprattutto che sono o senza intestatario oppure che sono intestate, come si scoprirà, a dei prestanome. Ma dai tabulati telefonici si riesce anche a scoprire come i cellulari si sono mossi. 9 sono finiti ad Aviano. Aviano è dove è presente una base militare americana con un grande aeroporto. Da lì un aereo si è recato prima a Ramstein, dove c'è un'altra grande base, ed è in Germania, e da lì al Cairo. Ecco spiegato il tempo, quante ore ci è voluto perché si arrivasse fino al Cairo. Resta da chiarire soltanto un dubbio. Di chi sono quei cellulari? Torniamo alla storia degli stati, alla storia della guerra delle spie. E questa volta finiamo in un altro paese, un paese che era un paese meraviglioso, il Libano. Il Libano era meraviglioso non solo da un punto di vista paesaggistico. I faccendieri che facevano bancarotta in Italia, forse qualcuno ricorderà Felice Riva, vi trovavano rifugio tranquillo e sicuro, era considerata la Svizzera del Mediterraneo. Ma con i problemi del mondo arabo anche il Libano diventa una polveriera. Negli anni 70 è diviso in 4 zone che sono controllate da una miriade di eserciti e di fazioni. Ci sono l'esercito israeliano, l'esercito siriano, ci sono gli sciiti di Hezbollah, ci sono i falangisti cristiano-maroniti più cattivi di tutti alleati di Israele, ci sono i sunniti e ci sono i palestinesi che a Beirut hanno il quartier generale dell'OLP con Arafat e con centinaia di migliaia di profughi. C'è anche una forza di interposizione dell'ONU, che doveva fare da cuscinetto, di cui fanno parte 2.500 soldati italiani. È una guerra veramente orrenda quella del Libano, una guerra con dei massacri orripilanti, come quelli dei campi profughi di Sabra e Chatila, dove in 3 giorni nel 1982, per il disinteresse della forza ONU e con la complicità dell'esercito israeliano, i cristiano maroniti libanesi uccidono 3.000 persone, tra cui moltissime donne e bambini. Ed è in quel periodo che 2 giornalisti italiani arrivano in Libano. Si chiamano Italo Toni e Graziella De Palo. Italo Toni scrive per dei giornali non molto importanti. Graziella De Palo è una giovane giornalista che scrive per Paese Sera, un giornale marcatamente di sinistra all'epoca. Arrivano a Beirut il 23 agosto del 1980, provenendo dalla Siria. Sono regolarmente accreditati presso l'OLP e vogliono realizzare un reportage sui campi profughi. Ma quello che vedono non è sufficiente. Chiedono quindi di poter visitare le postazioni militari nel sud del Libano e si rivolgono prima all'OLP, che rifiuta, e quindi ad un'altra organizzazione che si chiama Fronte Democratico. Il Fronte Democratico era diretto, anche se non in loco, da George Habash. Per sicurezza segnalano la loro presenza anche all'ambasciata italiana. Il 2 settembre di quell'anno partono con una macchina del Fronte Democratico. Da quel momento spariscono nel nulla.
Questi giornalisti andarono a impicciarsi di fatti che non li riguardano, cioè questo fu il giudizio. Essi furono sequestrati. Si dice che Giovannone, che fu arrestato per questo, disse: peggio per loro, non fossero venuti qui, se noi andiamo a accusare di sequestro e di omicidio i nostri amici arabi libanesi, saltano tutti gli accordi. Sono caduti sul campo, non ne parliamo più. Credo che la cosa sia andata così.
Sentiremo poi altre perle di Francesco Cossiga. La magistratura indaga sul caso Toni De Palo, mette sotto accusa George Habash come mandante e mette sotto accusa anche il colonnello Giovannone per depistaggio. Ma la questione è ancora completamente aperta e non si sa niente di preciso sulla faccenda. Qualcuno addirittura sostiene che la strage alla stazione di Bologna, quella della bomba del 4 agosto, entri nel gioco e fosse uno dei motivi del viaggio di Toni e De Palo in Medio Oriente. Intanto Craxi, che è primo ministro nel 1984, pone il segreto di Stato sui rapporti Italia-OLP. Nel 1986 il colonnello Giovannone muore e quindi l'inchiesta finisce là. Sulla scomparsa dei 2 giornalisti resta ancora oggi il mistero più totale. C'è un altro episodio importante che va sottolineato. Avviene nell'ottobre del 1985, un episodio che ha avuto un'eco vastissima nel mondo e che ha portato delle conseguenze veramente molto grandi. Nel porto di Alessandria d'Egitto c'è una grande nave da crociera italiana, si chiama Achille Lauro. Sta aspettando il rientro di oltre 1.000 ospiti, ma a bordo ci sono comunque 400 persone, 300 circa del personale e un centinaio di turisti. 4 persone armate, alle 13.05, sequestrano la nave, prendono in ostaggio l'equipaggio e il comandante, che si chiamava Gerardo De Rosa. Sono palestinesi del Fronte di Liberazione della Palestina, una delle tante costole terroristiche di Al-Fatah, come abbiamo visto in precedenza. Ora, il sequestro è un puro caso, non era voluto, non volevano arrivare a questo. I 4, infatti, vengono scoperti con le armi e per questo reagiscono, ma la loro intenzione era di sbarcare in Israele, dove la crociera doveva fare una tappa. Adesso però che hanno in mano la nave la vogliono scambiare con 50 loro compagni che sono detenuti in Israele. La minaccia è quella di uccidere i turisti americani e inglesi presenti sulla nave, non quelli italiani, notiamo. Provano ad attraccare in Siria, ma a loro non viene concesso il permesso. Intanto Andreotti, che è diventato ministro degli esteri, contatta Arafat. Questi condanna senza mezzi termini il fatto, anche perché rivolto contro un paese, cito tra virgolette le parole di Arafat, contro un paese amico degli arabi. Ministro della difesa è il repubblicano Giovanni Spadolini, il quale mette insieme un gruppo di pronto intervento segreto con il nome in codice Margherita. Possiamo notare la differenza, no? Settembre nero, fantasia Margherita, esatto. Intervengono gli Stati Uniti con un suggerimento molto perentorio: nessuna trattativa con i terroristi. Tuttavia Craxi, che era primo ministro, insiste con l'OLP che inizia una trattativa con il gruppo sulla nave e riesce finalmente a trovare un accordo. 2 intermediari dell'OLP raggiungono l'Achille Lauro, che viene portato in Egitto, dove i palestinesi scendono e lasciano liberi gli ostaggi. Tutto bene, tutti salvi. Ma quando si fa l'appello, manca una persona. Un ebreo americano disabile è stato ucciso e buttato in mare dopo il rifiuto siriano di attracco alla nave. La tensione sale, gli americani accusano Italia ed Egitto di aver fatto finta di niente per salvare la nave. Italia ed Egitto rispondono che non sapevano niente di quel morto ammazzato. I terroristi vengono portati verso Tunisi, dove saranno liberati. Ma i servizi segreti americani intercettano l'informazione, due caccia affiancano l'aereo e lo costringono ad atterrare nella base, nella loro base più vicina. È a Sigonella, in Sicilia. Per farlo però devono avere il permesso del governo italiano. Craxi lo concede, vista l'eccezionalità dell'evento. Facciamo il punto. A Sigonella arriva l'aereo egiziano con i terroristi, un Boeing, due caccia americani e due C-141 che trasportano gli uomini della Delta Force. La Delta Force era il reparto americano specializzato nella lotta al terrorismo. Appena il Boeing egiziano atterra, viene preso in custodia dai militari italiani della base e portato nell'area, sempre della base, controllata dall'Italia. I VAM, che sono una specie di polizia dell'aeronautica, circondano l'aereo. I soldati americani allora circondano i militari italiani. Alla fine arrivano i carabinieri e circondano tutti. La situazione che è molto 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 delicata, perché sono tutti armati, cioè sono come le matriosche una dentro l'altra, e sono tutti pronti a sparare. Reagan, che era presidente degli Stati Uniti, chiama Bettino Craxi chiedendo i prigionieri, ma Bettino risponde che, essendo i reati compiuti in territorio italiano, tocca alla giustizia italiana intervenire. Reagan dice che effettivamente è proprio così ed è la prima volta che l'Italia si oppone ad una richiesta di questo genere fatta dagli Stati Uniti, i quali cedono e si ritirano. I quattro terroristi vengono così presi in consegna dalle forze dell'ordine italiane. Restano, naturalmente, fuori dal discorso i due negoziatori dell'OLP che erano saliti sulla nave e che erano presenti sull'aereo. E qui c'è una grande sorpresa, perché uno dei due è Abu Abbash, uno dei capi del fronte di liberazione della Palestina, e viene considerato l'ideatore del piano che ha portato al sequestro dell'Achille Lauro. Gli americani lo vogliono a tutti i costi. Abu Abbash viene portato a Ciampino sull'aereo, scortato da caccia americani. Allora si alzano in volo anche i caccia italiani e la faccenda sembra complicarsi di nuovo. Comunque alla fine tutto finisce per il meglio e Abu Abbash viene definitivamente portato addirittura in Jugoslavia, dove allora era ancora vivo il maresciallo Tito, un paese, la Jugoslavia, dove gli americani non possono avanzare richieste di nessun genere, anche perché fa parte, diciamo, del blocco sovietico, tutto sommato. Ora, le critiche a questa politica, la critica a questa politica di questa indulgenza nei confronti, in questo caso, di Abu Abbash, aumentano molto, molto, molto dopo quello che succederà il 27 dicembre del 1985. Che cosa succede in quella data? Ci sono 16 morti, sempre a Fiumicino, è la seconda strage di Fiumicino. E i morti avvengono in seguito ad un attacco da parte di un comando palestinese contro una compagnia aerea israeliana, la El Al. Ci sono anche 90 feriti. Negli stessi istanti a Vienna, nell'aeroporto di Vienna, un altro comando fa lo stesso attacco, lo stesso tipo di attacco, e anche là ci furono tanti morti, 7. A Roma vengono uccisi 3 dei terroristi, mentre il capo è catturato vivo. Cossiga ricorda così quell'evento tragico.
A tempi di Moro tutto andò bene. Quando io fui eletto Presidente della Repubblica ci fu l'attentato a Fiumicino. Ma non lo si deve considerare una violazione della tregua, perché fu attaccata la postazione delle LAL e spararono su quelli sugli israeliani. E a rispondere, ammazzandone 4 o 5, non fu la polizia italiana, anche se poi si disse che c'entrava. Furono questi ragazzotti e ragazzotte del servizio di vigilanza delle LAL, che erano in realtà agenti dello Shin Bet, che sapevano sparare benissimo, e li fecero secchi tutti, salvo uno che poi fu condannato all'ergastolo.
Torniamo alla fine al nostro imam. Ormai arriviamo verso la conclusione. Eravamo rimasti nel cercare di capire di chi fossero quei cellulari che avevano fatto il giro del Mediterraneo. Allora, di chi sono quei cellulari? Sono 23 persone, sono tutti agenti della CIA, alcuni accreditati in Italia, altri no. la procura di Milano emette 26 mandati di cattura contro queste persone per sequestro. Ma quello che è avvenuto con Abu Omar è qualcosa di davvero molto particolare. Si chiama Extraordinary Rendition. Con questo termine si indica in inglese un'azione ai confini della legalità.
Bene, direi di fare un break musicale, Mario. Tu cosa dici?
Facciamolo.
Allora, per chi non l'avesse mai visto, questa è la canzone finale di un film che si chiama V per Vendetta. Ve lo consigliamo di vedere. Dura 2 minuti, ma è una canzone di una dolcezza incredibile. Ve la lasciamo all'ascolto, tutta vostra.
Oh, I do believe in all the things you say. What comes is better than what came before.
Voce di Claudio Fava, parlamentare europeo, sulle renditions.
Le renditions italianizzate, consegne straordinarie, il sequestro di persone di presunti terroristi che vengono affidati alle polizie o ai servizi di sicurezza dei loro paesi d'origine, detenuti senza alcun processo, senza alcuna garanzia giudiziaria, torturati nella quasi totalità dei casi e a volte i più fortunati, quelli che hanno un passaporto occidentale in tasca, liberati se non si prova nulla al loro carico. In passato gli Stati Uniti usavano andare a prendere direttamente in loco all'estero presunti criminali, presunti terroristi, presunti capi del narcotraffico, ma per portarli negli Stati Uniti e per processarli davanti a un tribunale americano. Quello che accade dopo l'11 settembre è che nella consapevolezza che sia difficile processare con le garanzie del processo americano un presunto terrorista del quale si ha poco, se non elementi puramente indiziari, la scelta del governo degli Stati Uniti, piuttosto che lasciarli liberi, e di prelevare questi sospetti e affidarli a chi possa verificare in modo più diretto e più brutale la loro colpevolezza e la loro innocenza.
C'è stato l'11 settembre che cambia tutto, cambia il mondo. La politica americana cambia. Bush chiede ai suoi alleati un allineamento senza se e senza ma. Tuttavia l'Italia mantiene ancora un buon rapporto con i paesi arabi, il che le consente da un lato una maggiore tranquillità dal punto di vista della sicurezza e dall'altro un migliore approvvigionamento di risorse energetiche. Tuttavia l'allineamento agli Stati Uniti deve concedere qualcosa, ad esempio deve concedere di accettare la pratica delle extraordinary renditions. Ma Abu Omar è stato rapito solo dagli americani o c'erano anche agenti italiani in quella missione? La questione non è irrilevante, perché un conto è chiudere un occhio, un altro è violare deliberatamente le norme di diritto partecipando direttamente all'azione di rapimento. Risponde, Nel processo, il generale Nicolò Pollari, il direttore del COPACO, il comitato parlamentare che vigila sul SISDI, sul servizio segreto, dice che nessuno si sognerebbe lontanamente di sequestrare chi che sia in Italia. Lo conferma anche il presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, negando ogni coinvolgimento, anche minimo, nella faccenda di Abu Omar.
Beh, allora a questo punto ci credo, eh?
Ma almeno un italiano in quel rapimento era presente. È un maresciallo dei carabinieri in forza ai ROS di Milano, si chiama Luciano Pironi ed era conosciuto con il nome di Ludwig, ricorderete, ne abbiamo parlato all'inizio. Pironi racconta tutto, sostenendo di essere stato convinto che si trattasse di un'operazione congiunta tra la CIA e il SISMI, dove lui voleva entrare e quindi voleva mettersi in mostra. Poi parla anche Stefano D'Ambrosio, ex capocentro del SISMI a Milano. Sostiene che quel famoso Bob, che era il capo dell'organizzazione, gliene aveva parlato e lui lo aveva riferito ad un capo di dipartimento, Marco Mancini, ricordiamoci questo nome, perché questo ne parlasse col capo divisione, il generale Gustavo Piniero. Ma Piniero dice di non saperne niente, anzi sostiene che il SISMI aveva sempre pensato che Abu Omar se ne fosse andato per proprio conto dall'Italia. Il 15 maggio del 2005 Giuseppe Gerli, un nuovo capocentro SISMI, un capo insomma dei servizi segreti a Milano, viene interrogato. Questi, durante una pausa dell'interrogatorio, telefona a Marco Mancini per chiedergli cosa devo dire. Marco Mancini glielo dice, la magistratura intercetta la telefonata e la frittata è fatta. Ora, quello che succede però è molto più grave di questo, è molto più grosso di questo, perché l'inchiesta italiana, l'inchiesta su Abu Omar, ha fatto un grandissimo scalpore in Europa. La Commissione del Parlamento Europeo, che è sempre molto attenta ai diritti dei cittadini, non può stare senza fare niente. E così costituisce una commissione d'inchiesta, che è diretta dal deputato svizzero Marti e della quale fa parte Claudio Fava, il parlamentare di cui abbiamo sentito la voce precedentemente, no? E dopo 70 sedute con molti viaggi all'estero, le deposizioni di 200 persone coinvolte, dei loro avvocati, le indagini in quasi tutti i paesi europei, la nebbia si alza e si comincia a dipanare leggermente la matassa. I paesi coinvolti non sono solo l'Italia, ci sono la Germania, la Svezia, la Spagna, l'Irlanda, Grecia, Cipro, Danimarca, Turchia, la ex Repubblica di Macedonia, la Bosnia, la Romania. Secondo il rapporto della Commissione, più di 1000 voli della CIA avrebbero attraversato lo spazio aereo europeo tra il 2001 e il 2005 e, cito, potrebbero aver raggiunto dei centri di detenzione segreti presso le basi militari USA. Nel documento si legge che le nazioni europee avrebbero chiuso un occhio sui voli della CIA, che in alcune occasioni venivano usati per trasferimenti straordinari o trasporto illegale di detenuti. La Commissione ha dichiarato di rifiutare i trasferimenti straordinari in quanto strumento illegale usato dagli Stati Uniti nella lotta al terrorismo e condanna il consenso e l'occultamento di questa pratica in svariate occasioni da parte dei servizi segreti e dei governi di alcune nazioni europee. Quello di cui la Commissione si lamenta è il fatto che ci sia stata una scarsissima collaborazione sia da parte di molti Stati membri che del Consiglio dell'UE, cioè del Parlamento sostanzialmente europeo, nei confronti della Commissione di cui faceva parte appunto Fava, e sostiene che la grave mancanza di risposte concrete alle domande sollevate dalle vittime, dalle organizzazioni non governative, da media, dai parlamentari, ha solo rafforzato la validità di accuse già ben documentate. Traduco questa ultima frase in italiano, vuol dire il fatto che voi ci nascondiate quello che realmente è successo non fa altro che confermare quello che noi pensiamo, cioè il fatto che ci siano stati dei rapimenti di persone portate in posti, torturati e senza nessun diritto alla difesa. Il Consiglio europeo dapprima si è astenuto. Vabbè, questa è una informazione che non è importante. Quello che conta invece è il fatto che i paesi che si mostrano meno collaborativi in questa indagine sono l'Italia, poteva essere diversamente, l'Austria, la Polonia, il Portogallo e la Gran Bretagna. Su queste procedure c'è un film, è stato fatto un film, si chiama Rendition, è uscito nel 2007, quindi 2 anni fa, ma il DVD è in commercio in Italia dall'ottobre scorso. È stato fortemente sostenuto da Amnesty International. Il trailer, la pubblicità, ha uno slogan emblematico. Come puoi difenderti quando il nemico è il tuo paese?
Le renditions che noi abbiamo ricostruito con la commissione d'inchiesta sono più o meno una ventina. ma sono i casi dei più fortunati, cioè di coloro che avevano un passaporto o un certificato di residenza occidentale in tasca, cittadini o residenti italiani, tedeschi, britannici, austriaci, ed era inevitabile che il loro sequestro, la loro scomparsa diventasse poi un tema da discutere anche con l'opinione pubblica nazionale. Noi abbiamo la certezza che ci siano state altre decine di rendition di cittadini senza alcuna garanzia, pakistani, yemeniti, egiziani, di cui probabilmente noi non sapremo mai nemmeno il nome né il destino. In questo senso Guantanamo è la punta dell'iceberg. Sotto Guantanamo esisteva una serie di centri di detenzione che servivano per stoccare verso carceri in altri paesi questi detenuti, ma sono volti senza nome che quasi certamente resteranno inghiottiti nel buco nero della loro storia.
Questi sistemi non nascono con l'11 settembre, casomai si intensificano, sono sempre stati utilizzati, sono stati utilizzati da tutti, anche dal governo italiano. Si tratta dunque di un metodo di lavoro. Ma gli americani chiedono sempre la collaborazione, o quantomeno la copertura dei paesi alleati in cui la rendition deve avvenire. A proposito di Abu Omar, nel 2006 c'è una nuova versione del SISMI. Dice: noi sapevamo tutto, ma avevamo rifiutato la nostra collaborazione. Lo dice il generale Piniero ai magistrati milanesi. Poi telefona a Mancini per commentare la deposizione. I magistrati ascoltano e si convincono del ruolo attivo dei servizi segreti italiani in questo rapimento. Qui entra in gioco un collaboratore del generale Pollari, Pio Pompa, che nel suo appartamento ha un archivio pazzesco di dati. I due verranno poi, cioè questa è un'altra storia, no? Molto interessante, che magari un'altra volta racconteremo. Pollari chiede allora a Mancini di dimettersi, questo si arrabbia, dà del codardo al generale Pollari e chiede e ottiene un incontro con il suo superiore Piniero. Ci va Mancini con un registratore, fa parlare Piniero, registra tutto e consegna il nastro alla magistratura. Piniero dice che l'ordine è venuto direttamente da Pollari, che aveva avuto dalla CIA una lista di una decina di persone da rapire. Il 7 luglio del 2006 il generale Piniero e Marco Mancini vengono arrestati. Dunque i servizi segreti c'entrano e come? E c'erano quel 17 febbraio a Milano a rapire l'imam Abu Omar. La magistratura chiede il rinvio a giudizio, oltre che degli agenti americani, anche di 7 agenti del SISMI, tra loro ovviamente Marco Mancini e il generale Pollari. Ma sulla procura di Milano, improvvisamente, cadono tutti i possibili segreti di Stato. C'è una richiesta per l'estradizione degli imputati americani che viene inviata al Ministero della Giustizia. Il Ministero della Giustizia era diretto all'epoca da Roberto Castelli della Lega. Questi si è sempre rifiutato di trasmettere agli Stati Uniti, entrando in conflitto con la Procura di Milano. Alla fine della legislatura, nel 2006, Castelli comunicherà di non aver inviato la richiesta. Il successivo governo è un governo di centrosinistra e contiene molti uomini che si erano battuti perché venisse evasa la richiesta di estradizione, ma il ministro della Giustizia è Clemente Mastella. Egli presenta un ricorso alla Corte Costituzionale lamentando che gli inquirenti di Milano avrebbero violato il segreto di Stato e Mastella decide di attendere la soluzione della diatriba da parte della Corte Costituzionale. Questo ha creato delle polemiche feroci tra il governo Prodi e la Procura di Milano. Sull'operazione Abu Omar il governo Prodi ha mantenuto il segreto di Stato. Durante l'udienza del 22 ottobre 2008, di 4 mesi fa, il giudice Oscar Maggi ha interrotto gli interrogatori quando Giuseppe Scandone, un ex funzionario del SISMI, ha opposto il segreto di Stato. E allora si è rivolto al primo ministro, a Silvio Berlusconi, e gli ha chiesto che chiarisca se il segreto di Stato rimane e in particolare se tutte le dichiarazioni che erano state fatte dai generali sulle extraordinary politions e sul caso Abu Omar sono coperte oppure no da segreto di Stato. Tutte le registrazioni delle udienze si possono ascoltare sul sito radioradicale.it. Intanto, e qui arriviamo alla conclusione della nostra storia, dall'11 febbraio 2007 Abu Omar è tornato libero, ma non può tornare in Italia, deve rimanere in Egitto. Oggi negli Stati Uniti c'è Barack Obama, il presidente della svolta. Ha chiuso Guantanamo, la grande madre dei centri di tortura americani, ha vietato ogni mezzo costrittivo negli interrogatori che superi la decenza. Niente tortura, quindi. e presumibilmente niente più extraordinarie renditions. Abu Omar ha scritto ad Obama, gli ha scritto una lettera, ha chiesto di essere risarcito per la detenzione, per la tortura, per gli anni di vita che gli sono stati tolti. Si è definito una vittima della guerra personale condotta da George W. Bush. Vedremo come andranno le cose, ma un fatto è certo. In questo mondo di spie, una frase come «giuro di dire la verità, tutta la verità, solo la verità» non ha alcun senso.
E bravo Barito che abbiamo concluso anche questa sera la nostra puntata e visto che, come al solito, siamo sempre nella nostra cacchina, bella cacchina come forma di cioccolato, ringraziamo tutti coloro che sono stati all'ascolto, quindi a parte mia un gran saluto.
Anche da parte mia.
E noi vi lasciamo chiaramente con la cacchina a forma di cioccolato. Ciao a tutti, bei bambini!
Si fa la marmellata con frutta zuccherata e un po' di liquore a voi. So come si fa la cioccolata con una mescolata di zucchero e cacao.